mamme
e papà
all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e le sdraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar.
E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera.
I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento.
L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti.
Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi.
Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte.
L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire, e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate.
Benvenuti, iniziamo il sulle mani, lo facciamo dopo.
Famiglia, un nucleo sociale rappresentato da due o più individui che vivono nella stessa abitazione e, di norma, sono legati tra loro da rapporti di parentela e di affinità. È questa la definizione di famiglia che troviamo all'interno del dizionario di antropologia, a cura di Ugo Fabietti e Francesco Remotti.
Famiglia come unità base della nostra società, e quindi se volessimo applicare una logica lineare dovrebbe essere l'argomento numero uno nei programmi elettorali e partiti politici che andremo a votare domenica prossima, quindi il 25 settembre 2022. Noi crediamo anche che votare sia un dovere, e un dovere specificato dalla nostra Costituzione repubblicana all'articolo 48, che invitiamo ad andare a leggere, articolo che si chiude con: il suo esercizio è dovere civico.
Il voto però è anche un diritto che altri hanno conquistato per noi e che noi sentiamo il dovere di difendere e di tramandare.
Scegliere chi votare però è difficile, è proprio difficile, perché
molto.
Il rumore e tutto quello che accade in campagna elettorale sicuramente non aiuta a schiarirsi le idee e ad analizzare freddamente i programmi elettorali. Noi quindi abbiamo deciso di dare un'occhiata a cosa propongono i partiti politici per questa tornata, i principali, perché altrimenti sarebbe diventata una puntata da 7-8 ore, altro che maratona mentana.
Partiremo quindi evidenziando i temi che, secondo noi, devono essere affrontati con più urgenza, chiaramente legati alla famiglia, questo è ovvio. E poi passeremo invece all'analisi delle parole, che come sapete sono qualcosa a cui teniamo molto, e per far questo prendiamo spunto dall'articolo Elezioni politiche 2022, programmi a confronto, scopri le parole più ripetute, un articolo del Sole 24 Ore. A questo punto ci concentreremo ovviamente sul tema famiglia e passeremo quindi in rassegna i programmi elettorali che abbiamo scaricato e che Colum si è letto per intero. Io ho preso il Bignami, il riassuntino, e appunto abbiamo scaricato da internet i programmi dei vari partiti, alcuni devo dire anche molto molto corposi, e abbiamo cercato quello che ci interessava.
Noi ci siamo imbarcati in questa avventura perché inizialmente ad agosto ci siamo trovati un po' in imbarazzo in mezzo a questa offerta molto fumosa e complessa. Allora abbiamo iniziato a cercare i programmi dei partiti politici. È stata una campagna elettorale molto particolare perché è stata una snap election, per dirla in inglese, quindi un'elezione che ha avuto dei tempi molto molto brevi, con agosto in mezzo, e quindi i programmi elettorali sono arrivati con un po' di ritardo, chiaramente, ma niente di male, eh? Però è un lavoro che richiede tempo, richiede cura, e della parte cura linguistica parleremo tra poco.
E proprio perché richiede tempo e richiede cura, e non sempre purtroppo nelle nostre giornate familiari e da genitori le abbiamo pensato di fare questa puntata. Quindi partiamo con il problema numero uno, così considerato.
È il problema numero uno da un sacco di tempo.
E in un sacco di posti,
sacco di
direi.
Tempo, ma soprattutto in Italia.
In Italia non nascono abbastanza bambini, quindi il problema numero uno è così chiamato denatalità. È un problema condiviso, come dicevo, con tantissimi altri paesi, non è una situazione solo nostra. Di sicuro però siamo in grande difficoltà.
Facciamo peggio di tantissimi altri, questo è un dato numerico, quindi non è un'impressione. Noi abbiamo preso spunto dal lavoro di alcuni giornalisti che lavorano per diverse testate, e per parlare di denatalità in particolare abbiamo preso come campione un articolo del Messaggero a cura di Francesco Malfetano e di Pietro Piovani, che presentano le stime dell'Istat da qui al 2070, e veramente fanno paura, queste fanno tanta paura, perché diciamo che
andate a vedervi il grafico, è letteralmente impicchiata.
È impicchiata, ma soprattutto la cosa peggiore è che il calo della popolazione è un impoverimento anche economico, perché se gli abitanti di un paese diminuiscono si ridimensiona anche la ricchezza prodotta. Quindi la prospettiva da qui al 2070 è che, oltre a essere molti meno e molto vecchi, saremo anche poveri, almeno circa un terzo di quello che siamo adesso. Quindi meno bambini vuol dire più povertà, e non è solo economica, più povertà in tutti i termini.
Abbiamo letto e ascoltato le dichiarazioni su questo argomento e dobbiamo dire che abbiamo avuto l'impressione che questo tema così tanto complesso e delicato sia stato affrontato con un po' di superficialità. Tolgo un po', con superficialità. Abbiamo visto, abbiamo letto tante proposte, generalmente sparse qua e là, senza che sia stato preso in mano il problema realmente, senza che siano stati uniti i puntini, come ci piace dire, partendo da una domanda fondamentale e soprattutto dalla possibile risposta a questa domanda. E la domanda vera è: perché non li facciamo questi figli?
E questa è una domanda che, così esplicita, così in chiaro, non abbiamo trovato da nessuna parte. Abbiamo trovato denatalità, abbiamo trovato natalità, sempre per rimanere nel novero delle parole, ma non abbiamo trovato nessuno che si sia chiesto e abbia cercato una risposta alla domanda: perché non facciamo figli?
E guarda che la domanda è semplice,
La domanda è semplice, la risposta però è di una complessità importante. Però quello che mi disturba è che, in mezzo ai bonus, elargizioni a pioggia e futuri privilegi per mamme soprattutto, non c'è una proposta, come posso dire, olistica, che riguarda la genitorialità, ma che integri l'essere genitori, il costruire e crescere una famiglia all'interno, per esempio, del tessuto economico, del tessuto sociale. E quindi non c'è solo l'asilo, la scuola, lo sport, ok, sì, sono una parte importante, ma noi abbiamo anche bisogno che i genitori possano fare genitori, quindi possano dedicare del tempo, delle energie, e possano anche trovare aiuto nell'essere genitori dallo Stato.
Partiamo dall'inizio, o meglio, da un problema che viviamo proprio in questo momento della nostra vita. Perché nessuno parla di gratuità degli asili nido, esattamente come viene fatto per le scuole materne? Quindi perché l'asilo nido non è, al pari della materna, un'istituzione pubblica riconosciuta?
Allora, la cosa migliore che abbiamo trovato è un post pubblicato su LinkedIn da Luca Foresti, che è CEO del Centro Medico Sant'Agostino di Milano, che, se siete di Milano, sicuramente conoscete. Ha scritto un post che io ho trovato estremamente interessante, che ho condiviso con Maurizia, e ci abbiamo pensato sopra parecchio, perché ogni anno in Italia nascono 400.000 bambini. Chi va al nido ci sta 2 anni, e grosso modo la cifra mensile che la famiglia sborsa è di 600 euro al mese per circa una decina di mesi l'anno. E Luca Foresti dice che per rendere il nido disponibile come la materna gratuita per tutti i bambini, il costo sarebbe circa 5 miliardi di euro di spesa corrente. Però è vero anche che non tutti mandano i figli a nido. E quindi diciamo che questo ridurrebbe chiaramente la soglia. Ma in questa analisi che io ho adesso tagliato e ridotto, ma perché gli asili nido non sono gratuiti al pari delle scuole? Perché comunque sono 3 anni di vita molto impegnativi, e perché non c'è questo aiuto e le famiglie devono sobbarcarsi una spesa del genere, contando che gli unici contributi che ci sono per fasce di reddito molto molto basse, e tutti gli altri? Chi c'è nella media, nel senso, deve fare un extra sacrificio per poter permettersi l'asilo nido e permettersi di andare al lavoro, per esempio.
Ecco, al di là delle scelte che ognuno di noi fa, quindi asilo nido sì, asilo nido no, poi potremmo entrare nel discorso pedagogico che riguarda l'asilo nido, ma non ci entreremo oggi, lo stile che abbiamo trovato in questo post, quindi i numeri, i conti e le possibili soluzioni, è quello che ci piacerebbe venisse utilizzato per descrivere i progetti che riguardano anche altri temi legati ai nostri figli e non solo questo. Vogliamo fare alcuni esempi? Curi odontoiatriche, per esempio, organizzazione di attività sportive, tutte le regole, i finanziamenti, tutto ciò che ci sta intorno. Per come siamo organizzati oggi, non è un sistema che risponde alle esigenze delle famiglie. Passiamo però al problema numero 2.
Genitori a lavoro.
Per l'appunto.
Perché genitori si dividono tra lavoro e famiglia e spesso è molto difficile riuscire a conciliare questi due grossi impegni della vita, e è necessario fare dei compromessi. Compromessi che però, in quanto compromessi, spesso non lasciano felice nessuno. E quale dovrebbe essere il ruolo dello Stato in questo ambito, ci siamo chiesti, perché lo Stato che ruolo può avere per facilitare la ricerca di questo equilibrio?
Lo Stato oggi offre contributi, voucher, bonus, strumenti temporanei, ci si perde nella foresta di tutto quello che viene offerto e proposto, e ci verrebbe da dire bene, bello, no? Grazie, perché ci aiutate. In realtà conciliare famiglia e lavoro è molto più di questo, richiede molto più di questo, e quindi sì, sono tutti strumenti ottimi per la transizione verso un cambiamento del nostro paese, ma non sono assolutamente sufficienti.
Perché non sono organizzati e sono tutte cose a breve termine che quest'anno ci sono, l'anno prossimo non si sa, e non c'è un sistema che possa offrire, oltre a un certo livello di qualità, anche delle garanzie temporali. E questo, secondo me, impedisce anche di programmare, di fare tutta una serie di ragionamenti in famiglia che invece sarebbero importanti per vivere più sereni.
Infatti credo che come genitori viviamo un po' in sopravvivenza, cioè cerchiamo giorno per giorno di fare quello che è possibile fare, magari stagione per stagione, organizzandoci appunto secondo i bonus, i voucher, tutto quello che arriva, vediamo cosa arriva quest'anno, è un po' questa l'attitudine, e non programmiamo mai, non facciamo un progetto invece educativo e di crescita importante. Per questo, cari genitori all'ascolto, vi proponiamo di partire dalla fine e di fare insieme a noi un piccolo esercizio per mettere a fuoco sia l'opinione riguardo alle lezioni che appunto quale può essere il mondo ideale in cui vorremmo vivere.
Adesso accomodatevi, concentratevi, lasciate andare tutto, tranne nel caso in cui state guidando, non lo fate. Però ascoltate bene. Numero 1. Dove sono i vostri figli quando non sono insieme a voi?
Rispondete a questa domanda pensando al vostro mondo ideale. Quindi la domanda è: dove dovrebbero essere i vostri, o dove vorreste che fossero i vostri figli quando non sono insieme a voi? Domanda numero 2.
Cosa fanno i vostri figli quando non sono con voi? E poi la numero 3. Cosa fate insieme ai vostri figli quando siete insieme? E questa è la domanda più importante, secondo me, perché riguarda il tempo di qualità, no?
Assolutamente. Prendete qualche minuto per rispondere a queste domande, perché è un esercizio di immaginazione. Quindi, se fossimo davvero nel nostro mondo ideale, quali sarebbero le tre risposte? Tornate indietro, riascoltatele e pensateci.
Siamo pronti per andare avanti. Adesso parliamo di parole.
Quello che piace a me.
Accomodati.
Bene. La domanda che ci siamo fatti è: quanto spesso ricorrono le parole legate alla famiglia e ai temi legati alla famiglia nei programmi politici dei partiti italiani in questa, chiaramente, tornata elettorale? Abbiamo prima di tutto contato la frequenza delle parole partendo dai programmi nel loro formato PDF, quello scaricabile da internet, che è accessibile a tutti. Abbiamo preparato una tabella, no, che pubblicheremo.
Sì, la tabella è disponibile sul post di questo episodio.
Andatevela a vedere perché è interessante.
Ha un certo fascino, ha un certo fascino.
Guarda caso, la parola asilo nido, le parole asilo nido vengono...
Asilo nido non è molto amata, diciamo.
Viene dimenticata proprio. Ma va bene, andiamo avanti.
Però possiamo anche dire che i programmi elettorali sono molto diversi in quantità di pagine, quindi andiamo per esempio dalle 13 pagine del programma del Movimento 5 Stelle alle 202 pagine del programma della Lega, passando per Azione Italia Viva 46 pagine, Fratelli d'Italia 40, Forza Italia 36, Italexit 122 e il Partito Democratico 37. Quindi diciamo che c'è da considerare anche questo, però comunque è stato un esercizio interessante per renderci conto dove fosse stato messo il peso maggiore. E abbiamo cercato asilo nido, congedo parentale, disabilità, famiglia, famiglie, figli, genitore, genitori, natalità, denatalità, sport, 18 anni, bambini e futuro. E ci sono parecchi zeri. Possiamo dire che ci sono parecchi zeri.
Il che significa che alcune di queste parole in alcuni dei programmi elettorali non vengono proprio utilizzate.
No.
Ok.
E queste sono parole che prima di ricercare all'interno dei programmi elettorali abbiamo dato un'occhiata su Google per vedere se effettivamente fossero delle chiavi di ricerca utilizzate. Quindi queste sono tutte cose che su Google hanno un certo peso, ma chi ha scritto i programmi elettorali evidentemente è una considerazione che non ha fatto. Vi invitiamo ad andare a vedere la tabella perché ne vale proprio la pena. E parlando di parole, non possiamo evitare purtroppo di parlare di orrori ortografici, lessicali e una serie di altri mostri.
Diciamo che noi siamo molto attenti a questo, ci cade proprio l'occhio sempre sull'errore di battitura o errore ortografico e lessicale, però ne abbiamo trovati diversi e consideriamo sì che i tempi siano stati davvero brevi per poterli scrivere, se pensiamo alle 202 pagine, insomma complimenti a chi le ha scritte in così poco tempo, quindi non vogliamo assolutamente andare alla ricerca della perfezione, ma riteniamo anche che per governare un paese come l'Italia, che ha una lingua così bella come l'italiano, non si possa, come dire, prescindere dalla l'utilizzo corretto della lingua nella
Quindi
sua
ortografia. Gli inglesismi non li citiamo.
E nel suo lessico. Gli inglesismi vorremmo evitarli, vorremmo che fossero evitati, eppure continuiamo a sentirci più figli se utilizziamo l'inglese male, fra l'altro. Beh. Quindi va bene così.
E poi c'è un grande assente, che purtroppo è un grande assente. Saremo curiosi anche di conoscere il motivo, ma questo magari lo scopriremo, perché c'è una cosa che non abbiamo trovato da nessuna parte. Però quando esce l'articolo che dice l'Italia ha questo problema, tutti che si scuotono.
Qual è questo grande assente?
Rullo di tamburi, l'analfabetismo funzionale.
Che cos'è l'analfabetismo funzionale?
Un analfabeta funzionale, così possiamo immaginare una persona che non riesce a comprendere, a valutare, a usare e a farsi coinvolgere con testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità. Chiaramente questo non vale per le istruzioni della lavatrice per gli uomini, perché quello
no.
È impossibile, okay. Lasciate perdere.
Beh, però un analfabeta funzionale è una persona che legge per esempio i programmi politici di cui stiamo parlando e non riesce a capirne, a comprenderne le intenzioni, l'applicabilità nella società, quello che questo porterà nella nostra vita, eccetera, eccetera. E siccome devo dire che è una lettura complessa, non è proprio così semplice,
esatto.
Possiamo considerarci analfabeti funzionali. Va bene, comunque nessuno ne ha parlato nei
nessuno
programmi
ne
politici.
Nessuno ne ha parlato. Consigliamo, tra l'altro, all'interno del post che trovate sul nostro sito, un intervento del sito truenumbers.it, illuminante perché racconta con i numeri e con la statistica la dimensione del problema.
Bene.
Andiamo oltre.
Sì, torniamo alla famiglia. Torniamo al nostro focus principale, la famiglia nei programmi elettorali. Abbiamo letto tanto e abbiamo letto anche sul Corriere della Sera un interessantissimo confronto sulla genitorialità nei programmi elettorali. Mettiamo poi il link, no? Per invitare
sì,
a leggerlo.
Tutto,
ok. Il confronto è scritto da Alice Scaglioni e Chiara Severgnini. Riportano anche le conclusioni di un articolo uscito sull'Economist. E che cosa dicono queste conclusioni?
Ah, mi ha fatto sognare. L'Economist dice che nei paesi ricchi donne che lavorano e aumento della natalità vanno di pari passo. Quindi se osserviamo la situazione italiana siamo un paese di mentecatti.
E siamo un paese povero anche.
Siamo un paese
capire.
Povero.
Dunque, aspetta che la ripeto, perché non credo di aver colto, e forse nei paesi ricchi, quindi dove c'è ricchezza,
sì,
le donne lavorano e fanno anche più figli.
Yes.
E la domanda, succede proprio così in Italia.
E la domanda torna a quella dell'inizio.
Sì.
Perché non facciamo figli?
Ma guarda, se volete una risposta, la mia risposta a questa domanda, stiamo qua 3 giorni. Perché ne abbiamo di motivi per cui non facciamo figli. Bene, quindi abbiamo okay. tratto ispirazione, no, da questo articolo, perché altrimenti...
Sì, grazie Alice, grazie Chiara. Noi ci siamo ispirati al vostro articolo che abbiamo trovato molto ben costruito e loro proprio hanno preso i pezzi del programma elettorale, cioè dei programmi elettorali. Noi abbiamo fatto una selezione di alcuni dei partiti che si presentano in modo da coprire tutto l'arco con percentuali decenti, quindi non abbiamo messo preferenze personali. Ovviamente abbiamo una preferenza personale, ma non è quello che ci interessa oggi, anche perché il voto è segreto, quindi va bene così. E quindi i partiti li andiamo a elencare in ordine alfabetico, così siamo tutti felici, perché
dai,
alfabetico,
okay.
Che problema
partiamo
vuoi che ci
ordine
sia?
Alfabetico, partiamo con la Azione,
partiamo,
Italia
Azione
Viva.
E Italia Viva che sono insieme. La cosa interessante è che Azione e Italia Viva hanno dedicato un capitolo, diritti e pari opportunità, e all'interno di questo capitolo ci sono diritti e pari opportunità, famiglia e natalità. Quindi Azione Italia Viva hanno uno dei programmi dove si parla di natalità e hanno una serie di proposte che hanno a che fare con favorire il lavoro femminile, quindi per esempio con una riduzione dei costi per favorire il rientro al lavoro dopo la maternità e tutta una serie di incentivi per facilitare l'assunzione di donne. E poi parlano di Family Act, con il potenziamento dell'assegno unico, che essendo unico secondo noi semplifica, è una buona idea. E poi parlano anche di potenziamento del bonus asilo nido, perché sono uno dei pochi che parlano di asilo nido, però c'è sempre questa cosa del bonus che fa un po' male. Però non un asilo nido gratuito per tutti, ma in base a Scaglioni i contributi arrivano solo per gli ISE familiari fino ai 40.000 euro, e oltre a una serie di rimborsi per babysitter, badanti, educatori. Benissimo.
Ok.
Primo programma.
Passiamo a Fratelli
andato.
D'Italia.
Fratelli d'Italia.
Allora, il sostegno alla natalità e alla famiglia è il titolo del primo capitolo del programma, quindi questo già, insomma, okay. Ci piace. Ok.
qui abbiamo una misura che è l'introduzione del quoziente familiare, che ritroveremo anche in altri programmi elettorali, quindi la tassazione varia in base al numero di componenti del nucleo familiare, le famiglie più numerose sono favorite. Anche qui si parla di assegno unico universale, che a quanto pare ha avuto un grande successo sia per le forze che sostenevano il governo Draghi, sia per chi era l'opposizione.
E c'è anche la riduzione dell'IVA.
C'è la riduzione dell'IVA sui prodotti dell'infanzia, non ho capito bene quali. La cosa che si differenzia, che non l'abbiamo trovato da altre parti, è invece la promozione dei nidi aziendali, condominiali e familiari. Questo lo troviamo anche da altre parti, ma Fratelli d'Italia cita una cosa che qui in Trentino e in Südtirol è parecchio
frequente
che sono le Tagesmutter.
Quindi prendiamo un modello tedesco.
Che funziona bene.
E qua in Trentino sì, funziona bene.
E poi incremento dei posti a tempo pieno nella scuola primaria. Ok. Poi qui si parla anche di sostegno alle famiglie con disabilità a carico e
incentivo alle aziende che assumono neomamme e favoriscono dei modi per conciliare il lavoro con la casa, diciamo.
E poi c'è l'aspetto che, diciamo, è più controverso nella campagna elettorale, nel senso che è stato oggetto di tanti scontri, che è la parte che riguarda il rafforzamento delle campagne di comunicazione per la fertilità e la promozione di... Questo è un tema che noi non tocchiamo, ma che riguarda la legge sull'aborto e, secondo Giorgia Meloni, la piena applicazione della legge sull'aborto, e questo è stato motivo di parecchie discussioni. E poi
parlano anche di rafforzamento del sistema dei congedi parentali per di parentali e di maternità, quindi
per gli autonomi. E poi c'è la questione della lotta a ogni forma di maternità surrogata nell'interesse del minore, che è un altro dei temi grandi. Fratelli d'Italia è orientato verso il no alla maternità surrogata. Passiamo poi a Forza Italia ha due capitoli che ci parlano di genitorialità: Forza Italia per le famiglie monoreddito e Forza Italia per la natalità. Quindi anche qui propongono una revisione del meccanismo di assegnazione di erogazione dell'assegno unico, una serie di decreti attuativi sul Family Act, quindi torniamo sempre più o meno, diciamo, si è sempre allineati, e incentivi anche qui per figli, famiglie, imprese. E poi un sistema di acconti e tassazioni delle partite IVA tarato anche sul numero di figli. Questa è la cosa che ai miei occhi era spiccata. E poi centri estivi e scuole aperte anche d'estate. Altra proposta che abbiamo trovato solo qui, che è parecchio interessante.
Fra l'altro fanno anche una proposta di tempo pieno nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie in tutta Italia, con una rimodulazione delle rette per gli asili nido pubblici e privati. Quindi, insomma, mi sembra che si punti tanto sulla scuola e sul tempo passato a scuola. Ok.
E poi abbiamo Italexit di Gianluigi Paragone, che non dedica un capitolo specifico a famiglia e genitorialità, e ci sono alcune proposte che vengono descritte in due capitoli, che sono welfare e scuola, cultura, giovani e bambini. E però sono, diciamo, sono generiche, nel senso che qui non abbiamo numeri, quindi facciamo fatica anche a dare una valutazione di peso. Però la cosa che ci è caduta all'occhio è gli incentivi per le aziende che realizzano asili nido. E poi l'altra cosa che potrebbe essere considerata da borderline da qualcuno, vi invitiamo a leggere i programmi per intero, però nel senso noi vi diamo qualche spunto, citiamo: se vogliamo curare la società dobbiamo curare le famiglie e i bambini. E poi occorre un deterrente penale che scoraggi sia l'estromissione di uno genitore nella vita del figlio che la strumentalizzazione del rapporto affettivo con i figli in detrimento di uno dei genitori. È un tema che ritroveremo anche in un altro programma, ma questa questione delle famiglie che si rompono e che poi hanno la necessità chiaramente di gestire bambini è un tema importante e giustamente segnalato in alcuni dei programmi elettorali che andiamo a leggere. E poi c'è un aiuto per le famiglie con ragazzi o adulti down autistici o con sindromi particolarmente gravi. Questo è un altro dei problemi che affliggono tanti genitori e che fanno molta fatica e per i quali lo Stato probabilmente dovrebbe essere più presente.
Arriviamo a uno dei temi a me carissimi e importanti, per me importanti, che è quello dei caregiver. Noi genitori siamo caregiver, quindi siamo persone che si prendono cura di qualcun altro. Nel momento in cui c'è ulteriormente, insomma, una situazione di disabilità o di problematica, chiaramente siamo caregiver più volte, no? Sotto più punti di vista. E di caregiver però parlano davvero in pochi. Uno di questi è
La Lega. La Lega dedica nelle 202 pagine di
programma
un capitolo al tema famiglia e natalità. E parlano proprio di lotta alla denatalità e tutela della famiglia, con anche qui un kit di benvenuto per ciascun figlio, con un assegno da 3.000 euro da spendere in prodotti per l'infanzia. E poi anche loro parlano di bonus, però parlano di caregiver, quindi questa è una cosa estremamente interessante, perché è un inglesismo, sì, è un inglesismo che viene applicato in modo molto restrittivo in Italia, perché purtroppo spesso caregiver è associato a badante, è molto di più. E proseguendo poi la Lega propone un fisco pro family, quindi con una riforma dell'ISE, la flat tax familiare, l'istituzione di una family card con incentivi per le aziende italiane che aderiscono a questo circuito, e poi supporto alla maternità, difesa della cultura della vita e bonus ancora, buoni e bonus che
femminile.
Li offrono tutti, quindi nel senso non è un problema, tutti propongono bonus. E poi tornando a quello che dicevamo prima con Fratelli d'Italia, la Lega propone una raccolta firme per rendere la maternità surrogata un reato internazionale e tutelare il minore nato da surrogata, quindi con la presentazione di una legge ad hoc in Parlamento. E poi tornando alla questione genitori divisi, difesa del principio della bigenitorialità nei casi di separazione e divorzio. Questo per dare una panoramica rapida, ma con degli argomenti nel senso molto, molto importanti, e che alimentano e stanno alimentando il dibattito politico. Passiamo al Movimento 5 Stelle.
Nel loro programma le proposte relative alla famiglia e alla genitorialità sono contenute nella sezione dalla parte delle donne. La famiglia.
Gli uomini ci hanno solo da morire.
Ok, era domanda spontanea al movimento. Va bene, andiamo avanti.
Quindi, qui parliamo di, faccio un passo indietro. Il programma è articolato per brevi frasi, quindi riprendiamo alcune di quelle che sono contenute in questo capitolo. Si parla di un'introduzione di misure per la parità salariale tra uomini e donne, l'equiparazione dei tempi di congedo tra madri e padri, la proroga opzione donna per l'uscita anticipata dal lavoro e la pensione anticipata per le mamme lavoratrici, che mi piacerebbe fosse dettagliato un po' di più, perché questa non l'ho capita. Sgravio contributivo al 100% per l'assunzione di donne disoccupate, fondo per l'imprenditoria femminile, sgravi per l'assunzione di donne in gravidanza e stabilizzazione degli sgravi per l'acquisto della prima casa per gli under 36 e proroga dello sgravio per la loro assunzione. I papà.
Ok, i papà. Okay. Questo mistero.
Poi, okay. C'è un programma della coalizione di centrodestra che è molto snello, nel senso di 17 pagine, che mette insieme Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e noi moderati. E sostanzialmente riprendendo misure di cui abbiamo già parlato, però è giusto che venga, cioè è giusto citarlo perché è il programma di coalizione. Uh-huh. E poi passiamo al Partito Democratico, che è un altro schieramento che ha organizzato un programma elettorale fitto, importante, come numero di pagine secondo solo a quello della Lega. E le proposte su famiglia e genitorialità sono contenute in 3 capitoli: Siamo pari, Un paese per giovani e diritti e cittadinanza. Qui ci sono alcune cose che abbiamo evidenziato perché sono interessanti e delineano delle posizioni che effettivamente sono agli antipodi rispetto allo schieramento di centrodestra. Detto questo, le cose interessanti secondo noi che abbiamo letto sono creare un nuovo equilibrio tra tempi di vita e lavoro con regole e servizi che permettano a tutte e tutti di essere e sentirsi genitori senza essere costretti a sacrifici ingiustificati, e qui sarebbe però anche bello capire numericamente come articolato, perché io ho bisogno di capire numericamente cosa significa. E anche il PD parla chiaramente di tassazione agevolata sulle famiglie, in particolare per il secondo percettore di reddito in famiglia, incremento dell'occupazione femminile, sostegno al lavoro, alla casa, alla genitorialità. E poi altra cosa che qui abbiamo trovato esplicitata, anche senza molti dettagli, però il fatto che fosse scritta era interessante: tutela della salute a 360 gradi anche nelle aree oggi trascurate, a partire dal supporto postpartum. Perché il supporto postpartum è una di quelle cose che sono forse poco discusse, ma così tanto importanti. E quindi questa è una cosa che abbiamo trovato estremamente interessante. E poi c'è un'altra citazione, sempre per tornare alla questione legge sull'aborto. Il PD propone il pieno riconoscimento dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, garantendo l'applicazione della legge 194/1978 in ogni sua parte sull'intero territorio nazionale, rafforzando la rete dei consultori. Questo è uno dei dibattiti più forti che stiamo vivendo in campagna elettorale. Speriamo di essere stati veloci, chiari e di non avervi dato con posizioni personali anche. Esatto. La nostra idea era darvi un quadro generale. Vi invitiamo a leggere i programmi elettorali in ogni caso, in modo da costruire la vostra opinione. Chiudiamo con 5 veloci takeaways della nostra maratona elettorale.
Parto io.
Vai.
Aver letto la parola bonus così tanto frequentemente ci fa un po' rabbrividire, dobbiamo dirlo. Bonus equivale a temporaneo. Ci sarebbe invece piaciuto leggere dei programmi, diciamo, un po' più coraggiosi, che fossero indirizzati verso un cambiamento strutturale, perché per affrontare il tema della denatalità ci vuole un cambiamento strutturale deciso e un cambiamento di cultura, di mentalità. Non possiamo affrontare questo tema a suon di bonus, quindi questo ce lo portiamo via.
E poi numero 2, andremo a votare perché è un dovere e poi un diritto, o anche un diritto.
Secondo me prima un diritto, ma va bene, non discutiamo su questo.
Va bene, li mettiamo,
un diritto.
Sullo stesso piano. E noi porteremo a seggio anche i bambini, perché questo è il tipo di tradizione familiare che vogliamo trasmettere, e quindi l'importanza di andare a votare, di esserci, di far sentire la propria voce in qualche modo.
Ed è occasione per spiegare loro che cosa significa, perché votiamo, qual è l'importanza, eccetera, eccetera.
Oltre che per spiegare la differenza tra polizia di Stato, carabinieri, polizia locale, guardie di finanza
e forze
armate. Esatto.
Ok, è vero che è stata una campagna elettorale molto molto breve rispetto al solito. Siamo rimasti però effettivamente stupiti, sconcertati dalla bassa qualità linguistica dei documenti che abbiamo letto, e al di là di strafalcioni ortografici, lessicali, diciamo che ci aspettiamo che al governo del paese ci sia qualcuno che dà importanza e evidenzia la bellezza della nostra lingua e la rispetta.
E tra l'altro nessuno ha parlato di contrasto dell'analfabetismo funzionale, mettiamolo lì.
Sì, che è un bel problema.
Sì. E poi noi abbiamo un podcast da consigliarvi, che non è nostro, ma è il podcast che ha fatto partire Luca Bizzarri qualche giorno fa. Si intitola Non hanno un amico, e ci fa ridere tanto ogni giorno, perché ha alleggerito tanto il lavoro di preparazione di questo episodio, e soprattutto ci ha fatto ridere insieme. Ascoltatelo, ve lo consigliamo, è disponibile su tutte le piattaforme, andatelo a cercare, Non hanno un amico di Luca Bizzarri.
E per concludere questa puntata vi invitiamo a ripensare all'esercizio che vi abbiamo proposto e che abbiamo fatto insieme in apertura, e scegliete con cura a chi affidare il vostro voto.
Il 25 settembre andremo a votare, l'appuntamento si sta avvicinando, e sul sito del Ministero dell'Interno ci sono tutte le indicazioni che possono servire. Voteremo domenica 25 settembre 2022 dalle ore 7 alle ore 23 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Potete trovare i candidati nei vostri collegi, oltre che su tabelloni per strada, anche sul sito del Ministero dell'Interno, nella sezione elezioni trasparenti. Per cui direi che è ora di sfoderare la tessera elettorale.
Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani.
Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista.
Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione.
E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea.
Slango Foil!